è arrivato insieme ai suoi compagni al mattino. Sono saliti su Colle Macpherson quasi all'alba, in sella ai loro cavalli. Subito si sono sparpagliati lungo la collina e nel piccolo bosco, cercando il luogo migliore dove attendere. Avevano tutti la giubba azzurra, giovani uomini con armi da fuoco e spade, arrivati ieri nel paese sotto la collina, Gettysburg. Lui si è inoltrato con alcuni altri all'interno del bosco. Li ho sentiti parlare e per questo mi sono avvicinato incuriosito. I suoi occhi erano azzurri come la giubba. Erano occhi tristi, ma decisi, intelligenti, così come il suo volto. Gli ordini sono chiari. Dobbiamo aspettare qui il nemico che sta arrivando. Sarà in superiorità numerica, ma avremo dalla nostra parte il favore del campo. Sappiamo chi abbiamo di fronte, tenente? Artiglieria? Cavalleria? Da quel che sappiamo, Finnegan è un'armata intera. Teniamoci pronti al peggio. Quelle parole erano così chiare che i suoi compagni lo hanno guardato sorpresi. A quel punto, girandosi intorno, mi ha visto. Spaventato, non sono riuscito a muovermi, ma lui mi ha sorriso, avvicinandosi. Dalla tasca ha tirato fuori un pezzo di pane. «Tieni, piccoletto, è il caso che tu vada a metterti al sicuro. A breve questa parte di collina non sarà più così ospitale e silenziosa». «Tenente Newsted», questo era il nome della giubba azzurra sorridente. Ho preso il pane e seguito il suo consiglio, anche se non totalmente. Volevo vedere, ero curioso di capire cosa stesse succedendo in quell'alba così strana. Quel momento è arrivato molto presto. Dal lato opposto della collina sono giunti moltissimi soldati, molti di più delle giubbe azzurre. Avevano giubbe grigie e fucili pronti alla battaglia, ma le giubbe azzurre erano pronte a rispondere. Dall'alto della collina hanno iniziato a sparare con i fucili, colpendo i nemici che salivano. In lontananza potevo sentire il rombo dei cannoni che colpivano le giubbe grigie. Ma erano in maggioranza e dopo pochi minuti neppure l'artiglieria poteva impedirgli la salita. A quel punto il tenente Newsted e i suoi uomini hanno iniziato il loro lavoro, sparando a nemici sempre più vicini. Da lontano vedevo il suo viso tirato, nervoso, gli occhi fissi sulle divise grigie che cercavano di raggiungerlo sparando a loro volta. Alcuni uomini del tenente sono caduti in quei primi momenti di battaglia, ma la linea delle giubbe azzurre teneva, lasciando lontani da Gettysburg i nemici. «Molto bene, ragazzi! Cerchiamo di portare via chi è ferito, non lasciando scoperta la linea! Miller, Meyer, pensateci voi!» I due chiamati hanno subito eseguito l'ordine, trasportando un compagno ferito nelle retrovie. Al loro ritorno portavano notizie per Newsted. «Il generale Reynolds è in marcia, tenente! Porta tutto il primo del Potomac! E allora facciamo capire a questi bastardi che hanno le ore contate! Difendete questo bosco come fosse vostra madre, ragazzi!» I suoi uomini urlavano e sparavano sorridenti. Non ho capito il perché, ma in quel momento sembrava che essere pochi e ormai in guerra da almeno 3 ore non importasse più. Per un'altra ora hanno tenuto il campo soli, stanchi e sudati, sporchi di terra ed erbacce, arretrando lentamente e perdendo uomini, fin quando alle loro spalle non sono arrivati altri armati, altre giubbe azzurre, che hanno riempito la linea e hanno aperto il fuoco. Le giubbe grigie avevano ora pane per i loro denti. «La prima divisione è arrivata, tenente! Continua a sparare, Daniels! Non vorrei mica fare brutta figura con il generale Wadsworth!» Poco dopo è arrivato l'ordine di attacco, e tutte le giubbe azzurre si sono lanciate all'assalto della linea nemica. Si era a metà della mattinata, faceva molto caldo. I nemici del tenente aspettavano in difesa. La battaglia andava avanti da ore, ma quello è stato il momento più incredibile. Gli uomini si affrontavano con le baionette e le sciabole. Vedevo ancora il tenente Newsted che con la sua lama trafiggeva lo stomaco un nemico mentre i suoi uomini avanzavano. Le giubbe azzurre più fresche costringevano le giubbe grigie a ripiegare più in basso, dove però continuavano a sparare. «Il generale Reynolds in persona è tra noi! Avanti, soldati! Facciamogli vedere come si combatte!» I lunghi baffi del tenente Newsted erano sporchi di sangue. La sua uniforme sgualcita e strappata in più punti, ma i suoi occhi erano vivi e felici, emozionati. Con questo urlo guidava i suoi uomini dietro a quel generale alto come un tronco di quercia, con un viso squadrato e forte che non smetteva di incitare i soldati alla carica, colpendo i nemici con una lunga sciabola. Le giubbe azzurre hanno a quel punto sfondato la linea dei nemici, disunendoli. È stata quella la parte più caotica del combattimento. Mi sono avvicinato molto, disobbedendo al tenente, e sono stato l'unico a farlo. Ma la curiosità è più forte della paura. Dal mio nascondiglio ho visto uomini morire da entrambi i lati, in combattimenti corpo a corpo, mentre ancora i cannoni sparavano dalla retroguardia delle giubbe azzurre. Uno dei compagni del tenente era a terra, coperto di sangue, reggendosi la pancia con le mani. Piangeva in silenzio, aspettando la morte, mentre attorno a lui la battaglia continuava. Il tenente ha ucciso un uomo infilzando la spada nel collo, poi ha schivato un colpo di baionetta di un altro nemico e lo ha colpito con un calcio al ventre, tagliandogli la gola con un pugnale estratto dalla cinta, mentre le altre giubbe azzurre, guidate dal generale Reynolds, continuavano a colpire altri nemici, che piano piano iniziavano ad arrendersi. Il tenente ha seguito la scia di conquista e non l'ho più visto per tutto il resto del combattimento. Dopo quei minuti, che mi sono sembrati infiniti, accanto a me non c'era che lamento, morte e puzza di escrementi e sangue. Non c'era più differenza fra giubbe azzurre e grigie. C'erano corpi morti e lo stesso colore rosso che ne usciva. I feriti cercavano di strisciare via dal campo, verso i resti del proprio schieramento. Da entrambi i lati i cannoni sparavano ancora e le musiche militari erano allegre e ipocrite. Alcuni uomini in abiti scuri andavano dai feriti più gravi per parlarci un'ultima volta. Uno di loro si è avvicinato al soldato Daniels, che ancora respirava. «Figliolo, possa la carità di Dio accoglierti, ora che arriverai al suo cospetto». «Padre, stiamo vincendo! Non sto morendo invano, vero?» «Stiamo allontanando l'armata sudista, ragazzo, ma è ancora molto lunga. Ho sentito che il generale Archer è caduto in mano nostra, prigioniero. E questo servirà a giustificare la mia morte, padre. Tutte queste vite spezzate!» «Agli occhi di Dio nulla sfugge, figliolo. Nella natura dell'uomo c'è l'orrendo seme del male, della guerra. Dio saprà che il tuo sacrificio deriva dalla tua lealtà alla patria e non dalla tua malvagità». Dopo quelle parole, Daniels è morto. Il padre, vestito di nero, ha raggiunto un altro ferito, lasciando la giubba azzurra nella sua immobilità. La battaglia era ormai in fondo alla collina e durò per molto tempo ancora, fino al calare del sole. Ho visto tornare le giubbe azzurre verso le posizioni, stravolte. Non ho visto il tenente Newstead, così l'ho cercato a lungo, mentre nessun soldato si vedeva più nel bosco. L'ho trovato a terra, con una gamba sola e il petto pieno di buchi. Poco distante da lui giaceva il grosso generale Reynolds, con l'interiora fuori dal ventre. Delle grosse palle di cannone erano dietro di loro, sporche di sangue. E l'altra gamba del tenente le seguiva. Gli occhi di Newstead erano spalancati e spenti. Nessun segno della vitalità con cui li avevo conosciuti. Mi sono tornate in mente le parole che Daniels aveva scambiato con il padre quella mattina. Il male è presente nell'uomo per natura e giustifica tutte le vite spezzate in una battaglia lungo tutto il percorso del sole. I miei fratelli, lì intorno, si sono avvicinati ad altri cadaveri e tutti erano meno pensierosi di me, che guardavo gli occhi del tenente che mi aveva sfamato quella mattina. Gli occhi che mi avevano sorriso, che avevo visto pieni di umanità, quella che muove l'uomo contro l'uomo. È la sua natura, e lo aveva spinto tra le braccia della morte. La mia natura di corvo, invece, mi spingeva a fare di lui il mio pasto per quella notte.